Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Tele Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e buon sabato con Maria. Il sabato è sempre un giorno dedicato alla Madonna, ma oggi facciamo una doppia memoria perché il giorno 13 ci ricorda Fatima, ed è proprio di Fatima che cerchiamo di parlare, cerchiamo di meditare, cerchiamo di trarne degli insegnamenti utili per la nostra vita. E parlando di Fatima, comunemente si dice che il messaggio lasciato dalla Madonna si riassume tutto in un appello alla preghiera e alla penitenza. A dire il vero, questa estrema sintesi ci sembra un po' riduttiva, per non dire, con rispetto parlando, per coloro che la sostengono, un po' semplicistica. Certamente Fatima riconduce all'essenza della predicazione evangelica che troviamo sulle labbra di San Giovanni Battista e di Gesù, quasi alla lettera, hanno ripetuto questo invito, questo annuncio: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Conversione, la metanoia, conversione interiore che porta con sé anche l'esteriore, porta con sé anche un cambiamento di vita sociale, pratica. Oltre a questo messaggio che è indubbiamente il cuore del messaggio cristiano, quindi è imprescindibile. Ma oltre a questo, a Fatima, la Madonna ha determinato anche il modo di questa conversione e di questa penitenza, il modo in cui Dio vuole instaurare il regno dei cieli. E questo modo di fare penitenza e questo modo di regnare che Dio ha stabilito è il modo mariano. Dio vuole che la nostra preghiera arrivi a Lui per mezzo del cuore di Maria. Dio vuole che Gesù regni nel mondo per mezzo della Regina Madre, nelle cui mani Dio ha posto tutta l'intera economia della misericordia. E quindi il modo di questa conversione, per essere più gradita a Dio, la nostra conversione, in questi tempi di endemica apostasia, cioè un'apostasia diffusa un po' in tutto il nostro mondo occidentale. Grazie a Dio ci sono i vescovi e le chiese africane che ci sostengono in questi tempi di grande confusione. La nostra conversione, la nostra preghiera deve come scaturire dalla devozione al cuore immacolato di Maria. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. La Madonna pronunciò queste parole a Fatima il 13 giugno del 17, nella seconda apparizione. E questa devozione deve marianizzare tutto l'essere e l'operare della Chiesa in generale e di ogni cristiano in particolare. compresa la preghiera e la penitenza. Marianizzare tutto l'essere e l'operare. Ecco, queste sono le parole che noi prendiamo a prestito da San Massimiliano e anche dal nostro padre fondatore, padre Stefano Manelli, il quale ha contribuito a questa marianizzazione della Chiesa attraverso la marianizzazione anche della vita religiosa, attraverso il voto mariano, il voto di consacrazione all'Immacolata, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, possiamo aggiungere noi. La preghiera e la penitenza, insegnata dalla Madonna Fatima, è una preghiera, dunque, è una penitenza marianizzata. La preghiera marianizzata, insegnata a Fatima, è innanzitutto la consacrazione al cuore immacolato, non solo della Russia, ma di tutto il mondo, che è infettato dagli errori del comunismo russo. La pratica dei primi 5 sabati del mese, la quale pratica ci insegna la virtù della ripetizione e che attraverso la ripetizione si creano gli abiti, e gli abiti sono le virtù. E quindi attraverso la ripetizione delle Ave Marie nei rosari, attraverso la ripetizione delle meditazioni e delle comunioni riparatrici nei primi sabati del mese, noi possiamo acquistare l'abito mariano, un habitus mariano, cioè avere come la forma di Maria impressa nell'anima, avere come il sigillo di Maria impresso nella memoria, avere come il cuore, fra virgolette, circonciso con l'immacolatezza della Madonna e con le spine della Madonna, perché dobbiamo anche imparare a soffrire assieme alla nostra Madre Corredentrice. I primi 5 sabati ci insegnano tutto questo, fare riparazione. La recita quotidiana del Santo Rosario, ecco, come un leitmotiv in tutte le apparizioni di Fatima, in tutte 6 apparizioni, la Madonna ripete, recitate tutti i giorni il Santo Rosario. E Padre Pio, che ne recitava 100 di corone al giorno, ecco, ci insegna come il Rosario è la preghiera del cuore, come il Rosario è la marianizzazione della nostra preghiera. E di questa preghiera marianizzata oggi cercheremo di parlare, di dire qualche cosa. La penitenza marianizzata è stata insegnata dalla Madonna il 13 luglio del 17. Disse così: tutte le volte che dovrete soffrire qualcosa, dite, o Gesù, è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Della penitenza marianizzata parleremo abbondantemente in seguito, ma già da oggi dobbiamo riflettere sull'importanza di questa offerta. Non basta soffrire, bisogna saper offrire la sofferenza e offrirla per amore, non obtorto collo. Offrirla mossi dalla grazia, dalla carità, ossia imparare l'arte di soffrire con la Madonna. La Madonna ci è accanto sempre, ma in modo particolare nei momenti della sofferenza. Perché? Perché è la nostra consolatrice. Ed è la nostra consolatrice perché è la sposa del Consolatore, che è lo Spirito Santo. E allora tutti i devoti della Madonna sperimentano sempre la vicinanza di questa buona mamma, ma in modo particolare la sperimentano nei momenti di difficoltà, nei momenti di buio. Anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Questo dice il Salmo 23, riferito al buon pastore, ma abbiamo una buona pastora anche, che è la mamma del buon pastore. Ma quando ancora di più si fa vicina alle sue pecorelle quando passano nella valle oscura. Cos'è la valle oscura? Lasciamo perdere Dante. La valle oscura del Salmo 23 sono le prove della vita, sono le sofferenze, le croci, le angustie che nello stato presente non sono risparmiate a nessuno. Anzi, quanto più uno le sfugge, tanto più uno se le accumula sulle spalle e sempre più pesanti diventano. Tanto vale far buon viso ad un gioco che non è né buono né cattivo, è quello stabilito da Dio. Cioè quello di fare della sofferenza il mezzo per purificare il nostro amore, per purificarci dal nostro amor proprio, per purificare le nostre intenzioni, per unirci più perfettamente a Dio. E di questa penitenza marianizzata, ce n'è tanto bisogno perché la riparazione dei peccati si fa non solo con la preghiera, si fa anche con il sacrificio. Siccome di peccati oggi se ne fanno tanti, talmente tanti che sono diventati legge, mi riferisco per esempio a quell'enormità commessa, come sembra, io non è che seguo tanti i giornali, ma sembra che in Europa ormai l'abominevole delitto dell'aborto è diventato un diritto, da delitto a un diritto. Pensate, con l'elogio della follia siamo qui. Quanta riparazione dobbiamo fare? Cioè, non basta che stiamo morendo, no? Stiamo morendo per il suicidio demografico. Oramai le campagne si desertificano, le nostre città sono piene di stranieri. Il nostro popolo si sta dileguando come le nuvole. Ci stiamo suicidando e al posto di fare delle leggi che incoraggino alla vita, incoraggiano alla morte. Quanta riparazione dobbiamo fare, cari fratelli, per riparare queste enormità fatte dai nostri capi. E a questo proposito, Lucia diceva che i peccati commessi dai governanti ricadono su tutto il popolo, su tutta la nazione, per una semplice ragione, perché siamo stati noi ad eleggerli, siamo noi a sopportarli, siamo noi che ci siamo fatti rappresentare da queste persone. Bisogna veramente fare riparazione di tutto questo. Riparazione e darsi da fare ciascuno con i propri mezzi. Certo, uno non è che può andare al Parlamento europeo e fare una rivoluzione, ma la rivoluzione dobbiamo farla a partire dalla nostra vita, dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità. La rivoluzione mariana, mettere Maria al primo posto, perché mettendo Maria al primo posto, in Maria troviamo Gesù. È lo stensore vivente di Gesù e in Gesù abbiamo l'accesso al Padre. Ecco, Maria lo Spirito Santo, Gesù il Verbo, il Padre, il principio senza principio, verso il quale siamo tutti incamminati per una valle oscura o per pascoli erbosi e per acque tranquille, ma la vita con il sole o con la pioggia è sempre un cammino verso il Padre Celeste. In questo cammino il Padre Celeste ci ha dato un buon pastore, che è suo figlio, e ci ha dato una buona pastora, che è la sua Santissima Mamma, la Mamma Maria. Ed è il buon pastore, no, che ci dice, andate da Maria, perché Gesù sulla croce come testamento, quindi le ultime parole più importanti che racchiudono il senso di tutta, la sua vita, sono queste. Ecco la tua madre, prendete Maria a casa vostra, tenetela tra le cose più care, perché è la vostra mamma, perché vi ha generati alla vita di grazia tramite tanta sofferenza. Allora, permettetemi, cari fratelli, di esprimere una mia opinione personale. Sono riflessioni un po' fuori programma, ma permettetemi questa licenza poetica, diciamo, mariologica. Mi sto convincendo sempre di più che la Madonna ai piedi della croce è stata una consolazione per Gesù. È stata una consolazione, possiamo dire, profonda, una consolazione spirituale, una consolazione morale, una consolazione teologica, una consolazione metafisica. Ditela come volete, ma sempre una grande consolazione è stata Maria per Gesù ai piedi della croce. Per una ragione semplicissima. Perché Gesù in Maria ha visto il capolavoro, l'opera prima della sua redenzione. Maria, ai piedi della croce, dimostra la massima fecondità del sacrificio di Cristo. Dimostra che il sacrificio di Cristo non è stato inutile, anzi è stato massimamente utile, almeno in un caso, il suo. Perché Maria ha ricevuto tutta la grazia del Redentore e ha corrisposto con tutto il suo essere. E questo non poteva che rendere consolato il cuore estremamente afflitto di Gesù. Questo da un punto di vista spirituale, profondo. Maria, senza peccato, non poteva essere la causa delle sofferenze di Gesù, perché le sofferenze di Gesù sono il peccato. Diciamo sempre che quei chiodi, quelle spine, hanno avuto come causa efficiente e martellante non soltanto le mani dei soldati romani, non hanno avuto soltanto le parole di scherno e di calunnia dei sinedriti. Ma dietro a tutto questo ci sono i peccati dell'umanità, da Adamo ed Eva fino all'ultimo peccato che si commetterà su questa terra. Ma in Maria non c'è neanche l'ombra del peccato. E quindi, se Maria è senza peccato, non poteva essere la causa delle sofferenze di Cristo, perché la causa delle sofferenze di Cristo è stato principalmente il peccato. Maria Immacolata, in quanto tale, non poteva contribuire ai dolori di Cristo, perché i dolori di Cristo sono causati dal peccato che in Maria non c'era, semplicemente non c'era, non c'era neanche l'ombra del peccato. Però è anche vero, d'altra parte, come osservano i mistici e i santi, che da un punto di vista puramente sensibile, puramente sentimentale, puramente, diciamo, umano, nel senso delle affezioni e delle passioni sensibili del nostro cuore, è chiaro che vedere la mamma piangere in quel modo, tutta bagnata del sangue del figlio, perché così la ritraggono i mistici, ecco, la Madonna baciava il sangue caldo del figlio, era tutta insanguinata anche lei, del sangue del figlio, e quel sangue e l'acqua, no? Che sono poi scaturiti dal cuore di Gesù, possiamo vedere benissimo. Non solo il simbolo dei sacramenti come dogmatico, possiamo vedere anche il simbolo dell'unione delle lacrime di Maria al sangue di Cristo. Quindi chiudo questa parentesi e andiamo avanti. Come la Madonna è stata essenzialmente causa di consolazione per Gesù crocifisso, così è causa di massima consolazione per tutti i crocifissi del mondo, per tutte le persone che per Gesù e in Gesù soffrono la loro passione, portano la loro croce con pazienza, con fede, con carità e con tanta devozione verso la Madonna. Qui non ci sono parole per descrivere questa esperienza, bisogna provarla. Ecco, siccome la croce, come dicevo, non manca a nessuno, bene, cari fratelli, impariamo da Gesù a soffrire con Maria. Impariamo da San Giovanni, impariamo dai santi, soffriamo con Maria. Offriamo il nostro sacrificio a Gesù per mezzo di Maria. E con Maria e con Gesù il sacrificio sarà gradito massimamente a Dio. Chi pratica tutto questo, dunque, comincia ad adempiere la volontà di Dio, di stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. Cominciamo da noi stessi, cari fratelli, ecco, prima di stracciarci le vesti, quando sentiamo queste notizie veramente tristi, queste notizie necrofile, dell'aborto, della perversione che dilaga, della distruzione della famiglia, eccetera. Beh, stracciamoci il cuore, stracciamoci il cuore e cominciamo a darci da fare con la preghiera e con l'offerta a Dio dei nostri piccoli o grandi sacrifici. Perché sono questi che cambiano il mondo, cari fratelli. Gesù ci ha redenti sulla croce. E se è vero che nei 3 anni di vita pubblica ha fatto miracoli, ha convertito tanti, ma dice San Luigi Grignion de Montfort, Gesù ha glorificato il Padre di più nei 30 anni di vita nascosta che con tutti i miracoli e tutte le prediche che ha fatto. Per la sua obbedienza a Maria, perché in questo Gesù si è annientato, si è annichilito, pensate, il Figlio di Dio che obbedisce ad una pura creatura, alla sua mamma. Vediamo l'umiltà di Dio, ma vediamo anche la grandezza di Maria, ecco che questa donna umile che ha avuto il privilegio unico, straordinario, di essere la mamma, l'educatrice del figlio di Dio. E se questo è vero, che la Madonna si è presa cura del figlio di Dio, non si prenderà cura di noi, che siamo figli nel figlio, che siamo stati generati dal sacrificio di Cristo. Certo che si prende cura di noi. Siamo noi che tante volte non ci prendiamo cura di noi, di lei, della nostra mamma, e non adempiamo il quarto comandamento, onore il padre e la madre. Ma veniamo adesso alla preghiera, alla preghiera. La rivelazione pubblica ci dice: pregate sempre, senza stancarvi. Luca 18:1, Colossesi 4:2. La preghiera continua, è un dono dello Spirito Santo, il dono della pietà, ma i doni dello Spirito Santo in qualche modo si meditano, in qualche modo si meditano attraverso l'esercizio diuturno costante delle virtù. Cioè, prima di avere il dono della pietà, dobbiamo esercitare la virtù della preghiera. Ecco come San Pio di Pietrelcina è arrivato ad avere il dono della pietà infuso, no? Per cui pregava sempre, pregava anche di notte, pregava anche quando dormiva in qualche modo, perché si è esercitato eroicamente nel dire tanti rosari, cioè addirittura la gara, no? È la santa emulazione. Certo, non dobbiamo fare le gare per il gusto di vincere, perché dice San Paolo, non fate nulla per rivalità. facciamo tutto per superare noi stessi, per la gloria di Dio. Allora ben venga anche un po' di rivalità tra di noi nel bene. Se gli uomini del mondo rivaleggiano sui soldi, sul lusso, sulle macchine, sullo sport, su queste cose che non valgono niente, noi dovremmo rivaleggiare sulle virtù, ma non per il gusto di dire sono arrivato prima, oppure ho detto io più rosarite, che anzi dovremmo augurarci che gli altri ne dicano ancora di più, perché quello che deve starci a cuore è la gloria di Dio. Cioè, da chiunque Dio sia glorificato, noi siamo contenti, e anzi più è glorificato Dio, più siamo contenti noi. Se nonostante il nostro impegno c'è qualcuno che ci supera, Deo gratias, dovremmo baciare per terra o roccolato, perché vuol dire che Dio è glorificato di più, e questo è ciò che deve starci a cuore. Questa è la nostra allegria, questa è la nostra felicità. Vedere che Dio è glorificato, che si realizza il suo regno, la sua santa volontà. Continua il Santo Vangelo, con l'insegnamento del Padre nostro. Ecco, i discepoli chiedono a Gesù: ma Signore, come dobbiamo pregare? E Gesù insegna loro il Padre nostro. E dice: quando pregate, dite così, Padre nostro. Ed è quello che noi diciamo quando recitiamo il Santo Rosario. Cioè, il Rosario è una preghiera detta nel Padre nostro. Non è, il Padre nostro non sta all'inizio delle decine solo come ordine cronologico, ma è un ordine genetico e ontologico, perché noi viviamo nel Padre, perché la Madonna vive nel Padre, perché senza il Padre non possiamo fare nulla. È chiaro che tutto ha origine, tutto termina nel Padre, quindi importantissima la parola del Padre nostro, cioè che dà l'orientamento metafisico e adorante, no, del Rosario. Quindi con il Padre nostro noi cominciamo il rosario e cominciamo con un atto di fede, adorazione, speranza e amore. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Perché? Perché sei il Padre nostro, sei il Padre nostro. E nel Padre nostro noi incontriamo il fratello nostro che ci era dato il Padre, ce l'ha mandato, il figlio suo che è fratello nostro, il primogenito. E ci ha data anche la madre nostra, la madre nostra, che è la Madonna, la quale vive nel Padre, vive nella Santissima Trinità, non perché è una persona divina, ma perché è una persona umana glorificata. L'importanza dell'assunzione, cari fratelli, è decisiva per la nostra pietà mariana. E quindi Gesù, il Signore nostro, quando ci insegna a pregare, ci insegna il Padre nostro. E le sue parole sono queste: quando pregate, dite così, Padre nostro. Ma non dice pregate solo così, eh? Non dice solo così. Quando pregate, pregate così. Vuol dire che il Padre nostro è una preghiera essenziale. Una preghiera essenziale che è il principio, il termine di tutto. Ma per arrivare più perfettamente a dire il Padre nostro, c'è un segreto, c'è il segreto. Chi lo vuole scoprire lo scopre, e chi invece presume di fare di testa sua faccia. E questo segreto è la Madonna. Quindi non dice: pregate solo così. Pregate così perché questa è la preghiera essenziale, fondamentale. Ma ci possono essere anche altre preghiere che ci dispongono ad entrare più in profondità al Padre nostro, più in profondità a questa figliolanza divina nella quale tutti quanti siamo rigenerati e nella quale formiamo un solo corpo, il corpo mistico di Cristo. L'aspetto universale della preghiera è determinato da Gesù, e in modo non esclusivo, ammette altre determinazioni subordinate, le quali però dipendono tutte dal Padre nostro e al Padre nostro sono finalizzate. In altre parole, la devozione al cuore immacolato di Maria, richiesta a Fatima nelle sue varie forme, altro non è che il modo migliore per recitare il Padre nostro e di metterlo in pratica per Maria e con Maria. In altre parole, quando noi diciamo l'Ave Maria, la Madonna dice Padre nostro. La Madonna dice Padre nostro con noi, per noi e in noi, perché in qualche modo Maria è in noi. Ed è in noi perché noi siamo in lei, cioè è una specie di circumincessione. Sto parlando misticamente e analogicamente, cioè se noi siamo il corpo mistico di Cristo, abbiamo un'unità e anche il magistero, anche i mistici, i santi parlano di una persona mistica, che non è la persona ontologica, non è la persona, diciamo, fisica, è una persona mistica, cioè una persona. Nell'ordine della grazia siamo un'unità, siamo un unico corpo. E come questo unico corpo ha un capo, e questo capo è Gesù, così c'ha un cuore, e questo cuore è la Madonna. E come siamo un tutt'uno, dunque, con il capo, perché è dal capo che riceviamo i comandi, così siamo tutt'uno anche con il cuore, perché dal cuore riceviamo il sangue, riceviamo la vita. E questo cuore. È la Madonna. E quando San Paolo, nelle lettere agli Efesini, dice che con la risurrezione e con l'ascensione al cielo di Gesù, anche noi in qualche modo siamo saliti con lui, e diventiamo in lui concittadini dei santi, familiari di Dio. Concittadini dei santi, familiari di Dio, sta parlando no, non solo dei santi in paradiso, ma anche dei santi sulla terra. Cioè, quando noi siamo in vita, in grazia, quando noi preghiamo la Madonna, noi viviamo una comunione mistica nella quale stiamo realmente alla presenza dei santi in paradiso, della corte celeste. Delle miriadi di angeli, dei cori, dei patriarchi, dei profeti, dei martiri, dei vergini, dei dottori della Chiesa. Viviamo in questa comunione e che non ce ne, tante volte non ce ne accorgiamo perché la nostra preghiera è un po' distratta, diciamo, è una preghiera superficiale. Se noi nella preghiera cominciassimo veramente a pensare non solo a quello che diciamo, ma a chi lo diciamo, a chi lo diciamo. Quindi pensare alla Madonna, pensare a Gesù, e pensare al Padre, ma il punto di partenza è sempre la Madonna, perché è molto più facile pensare alla mamma che a qualsiasi altra creatura, non a caso noi italiani diciamo mamma mia, 1.000 volte al giorno. Se noi cominciassimo veramente, ad impegnarci a pregare mentalmente, cioè far corrispondere la mente, il pensiero a quello che diciamo. E quando diciamo Ave Maria, cominciassimo a concepire nella nostra mente, cioè nella nostra intelligenza. Uno si può anche aiutare con tutte le fantasie che vuole, basta che siano sante pie pure, pur di concentrarsi su questa donna, su questa madre, su questa presenza, su questa creatura glorificata, su questa porta del cielo. Cioè, se noi cominciassimo, cari fratelli, a pregare un po' meglio, avremmo tutto da guadagnarci. Cioè, è vero, dobbiamo dire tanti rosari, eccetera. Sì, è vero. Ma dobbiamo anche cercare di dirli meglio, no, questi rosari. Non dico, sbagliano quelli, secondo i quali basta dire un'Ave Maria ben detta e vale più di un rosario mal detto. E no, no, cari fratelli, perché all'Ave Maria ben detta ci si arriva dicendo molti rosari, cioè sono come gli esercizi fisici, no? Cioè, vale più, che ne so, un dribbling di Ronaldo che 1.000 dribbling di un povero calciatore di terza categoria. Cioè, è vero, ma anche Ronaldo per arrivare a fare quel dribbling, quella Veronica, quel capolavoro di atletica, quante volte ha dovuto ripeterlo? Ha dovuto ripeterlo. E se un giocatore di terza categoria si mettesse di buzzo buono a fare molti allenamenti, eccetera, vedrebbe che dalla terza categoria può passare benissimo di promozione in promozione molto più in alto, parlando calcisticamente parlando, diciamo. Ma trasferendo tutto poi nell'esercizio spirituale, che vale molto di più di tutte le partite di calcio e di tutte le Olimpiadi messe assieme, cari fratelli, noi che siamo gli atleti dello spirito, quanto ci dovremmo impegnare di più, non solo nella quantità, ma nella qualità. Voi dite, beh, ma come facciamo? Noi lavoriamo, dobbiamo sgambettare, correre dalla mattina alla sera, di qua e di là. Sì, è chiaro, cari fratelli, io non sto dicendo che non sto chiedendo l'impossibile, non sto chiedendo la luna nel pianto, sto dicendo soltanto che a parte queste preghiere, diciamo, in azione, che sono necessariamente un po' distratte, perché dobbiamo fare attenzione anche a dove mettiamo i piedi e dove portiamo la macchina per non fare guai. Cioè, ma la mattina e la sera, cioè nei tempi di preghiera formale che non dovrebbero mancare mai nella giornata del cristiano, è lì che dobbiamo mettercela tutta la buona volontà a pregare meglio. Pregare meglio Dio per mezzo di Maria, per mezzo del cuore immacolato di Maria. Questo è il proposito, questo è Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato, che la vuole stabilire nel nostro cuore, ma c'è questa devozione al cuore immacolato nel nostro cuore, c'è. E poi quando parliamo del cuore immacolato, beh, questo sarebbe un altro argomento, diciamo, enorme, bellissimo, ma diciamo che il cuore immacolato è chiaramente il cuore di carne, è chiaramente l'organo, diciamo, della sensibilità interna, no? Della persona, mentre il cervello è l'organo della logica, del pensiero. Il cuore è l'organo, non dico che è l'organo dell'amore, è l'organo della sensibilità che nello stato presente è sempre concomitante con l'amore, cioè quando uno ama, poi sente nel cuore, nel petto, sente qualcosa, una dilatazione, no? Una dilatazione. Ci deve essere proprio una specie di risposta fisiologica, probabilmente. Quando uno ama una persona, cioè gli vuole bene, no? Nel senso buono e puro del termine, chiaramente, cioè gli vuole bene per sé perché gli vuole bene. Perché Dio vuole, perché questa è la carità, voler bene a Dio, voler bene agli altri. Quando uno veramente vuole bene agli altri, si sente bene, si sente bene, si sente felice, perché è la cosa più giusta e più vera che possiamo fare. Siamo stati creati per questo. È concomitante a questo atto di volontà che noi possediamo totalmente. Nel suo principio e anche nel suo svolgersi, perché nulla è più in potere dell'uomo se non l'atto di volontà. E pur essendo dunque in se stesso invisibile, intangibile, insensibile, impalpabile, essendo spirituale, Dio ha voluto collegare l'atto di amore con delle connessioni sensibili, che sono legate, soprattutto al cuore. Cioè, credo che anche dal punto di vista psicologico o psichiatrico, si può vedere se una persona ama qualcuno perché gli batte di più il cuore, no? In effetti, quando uno fa, oggi si usano pure questi simboli, questi piccoli cerchietti, questi piccoli disegnetti, no? Quando ci si manda, quando si mandano i vari messaggini, no? Se uno vuole, dire ti voglio bene, gli manda il cuore, il cuore, no? Si manda il cuore trafitto da un'arancia, Queste sono ragazzate a volte, ma qui non parliamo di ragazzate, qui parliamo di cose serie, ecco. Parliamo del cuore di Maria, che è per noi, il punto di referenza, immediato, con il paradiso, nel cuore di Maria noi vediamo la parte più nobile della persona, l'amore. Vediamo l'amore con il quale Maria ha amato Dio e vediamo l'amore con il quale ha amato noi e continua ad amarci, perché continua a intercedere per noi, concedendoci tutte le grazie della redenzione. Vediamo adesso il Padre nostro da un punto di vista mariano, da un punto di vista mariano. Padre nostro, dicono i santi che non possiamo avere Dio per padre se non accettiamo Maria come madre. Questo lo dice San Luigi, Luigi e San Massimiliano Kolbe e tanti altri. È intuitivo. Perciò, quando noi diciamo Ave Maria, lei prega assieme con noi, dicendo Padre nostro, come si vedeva a Lourdes, per esempio, no? A Lourdes, quando Santa Bernardetta recitava il rosario, anche la Madonna pregava con lei. Ma non si capiva quali preghiere dicesse. Ecco, non è che rispondeva al rosario come accade tra di noi. La Madonna pregava con la Madonna, con Santa Bernardetta, non si capiva bene. E aveva un rosario, certo, la Madonna ha il rosario sulla cinta, ma era come il rosario di San Francesco. San Francesco aveva il rosario dei Padri Nostri, perché aveva insegnato ai fraticelli, che non sapevano leggere e scrivere, a pregare il breviario dei Padri Nostri. Ma c'è una tradizione monastica che addirittura, insomma, è perlomeno coeva a San Francesco con San Domenico, che parla del Salterio Mariano, ecco, del Salterio Mariano. San Francesco ci insegna i Padri Nostri, ma la tradizione francescana dopo San Francesco ci insegna a dire, oltre ai Padri Nostri, che sono di regola per i fratelli religiosi analfabeti, il Salterio Mariano, perché il Padre Nostro sia recitato nel modo più degno e più fruttuoso possibile. Lo stesso Padre che sta nei cieli ci dice andate dalla vostra mamma, perché c'è una analogia tra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale. E come i sacramenti istituiti da Cristo, sono una specie di, non dico imitazione, ma una specie di esemplarità nei confronti dei vari stadi della vita naturale. Pensate l'acqua del battesimo, no? Che ci ricorda l'acqua amniotica nella quale uno nasce e dal quale uno rinasce poi alla grazia, fino all'olio degli infermi, oppure al pane eucaristico che sostiene la nostra vita, eccetera. come c'è un'analogia dunque tra i sacramenti e la vita naturale, così c'è un'analogia tra la nostra vita mariana e la vita naturale, che comincia sempre nel grembo di una mamma e che si sviluppa nel grembo di una mamma, che comincia dal sì di una mamma. E oggi questo sì è tanto più importante quanto più viene diffusa la pratica del no, no? Perché quante donne, posso dire sì alla vita, dicono di no, e si avvalgono di tutti i supporti legislativi, chimici, farmacologici e clinici per eliminare la vita, no? Quindi oggi bisogna ringraziare le nostre mamme che hanno detto di sì, bisogna ringraziare doppiamente le mamme che continuano a dire di sì alla vita anche in condizioni non tanto facili, perché sappiamo quanto oggi la cultura della morte in qualche modo si faccia beffe, no, della maternità. Irridono le donne eroicamente aperte alla fecondità, irridono, beffardi, no? Quando una donna ha più di 3 figli, per esempio, una donna che fa la scelta di avere una famiglia numerosa, è oggetto di scherni, no? Di scherni, come se fosse una scema, come se fosse incapace, no, di usare questi metodi peccaminosi di controllo delle nascite. E allora noi, dicendo Padre nostro, ecco, in quel Padre, noi riconosciamo anche la Madre. Dobbiamo ringraziare il Padre che ci ha dato la Madre. E come è nei cieli il Padre nostro, così è nei cieli anche la Madre nostra. Non perché sia una persona divina, ma perché, come dice Esichio di Gerusalemme, è quasi il complementum Santissime Trinitatis. Oppure, per dirla con Bruno Cornacchiola, il veggente di Roma, il protestante convertito che voleva uccidere il Papa, aveva già pronto il pugnale per uccidere Pio XII, convertito all'istante dalla Madonna che gli è apparsa alla grotta della Rivelazione cosiddetta, vicino a San Paolo. Vicino alle Tre Fontane, vicino alle Tre Fontane dove San Paolo è stato martirizzato a Roma, che sei nei cieli. Quindi anche Maria è stata assunta in cielo ed ora partecipa della gloria della Santissima Trinità. Ma essendo persona perfettamente umana e non divina, lei è la porta del cielo, ossia la mediatrice tra il cielo e la terra. Perciò, elevando la nostra anima al cielo verso Dio, incontriamo prima la porta del cielo, il cuore immacolato di Maria, che è una porta a forma di cuore, per mezzo del quale e con il quale abbiamo accesso al cuore di Cristo e in Cristo a Dio Padre. Sia santificato il tuo nome. Chi è che santifica di più il nome di Dio, se non la Madre di Dio, piena di grazia, che esclamò con esultanza: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Cosa significa santo? Santo significa sacro, significa buono, significa Dio. Santo è il nome di Dio. Pieno di amore, pieno di carità, santo è il tuo nome. È un nome trascendente, è un nome di maestà, è un nome che dice ad un tempo l'elevazione di Dio al di sopra della contingenza, della promiscuità di questo mondo, ma dice anche la sua presenza, no, a questo mondo, come giustamente oggi notano gli esegeti, no? Che quando Dio ha rivelato il suo nome a Mosè nel rovetto ardente, e siamo nel capitolo terzo dell'Esodo, dell'Antico Testamento, lui dice: io sono colui che sono. Ora, questo Questa definizione ha certamente una connotazione metafisica, no? Perché l'essere è l'oggetto proprio dell'intelletto umano e tutte le cose si riducono all'essere e nulla può essere spiegato se non nella luce dell'essere. E nulla è più evidente se non l'essere. Ed è tanto evidente l'essere che non può essere spiegato con nulla di diverso se non l'essere stesso. L'essere o lo conosci o non lo conosci, perché è la prima evidenza. L'essere come pura e totale emergenza dal nulla. E dalla contingenza. Oltre a queste nozioni metafisiche che sono alla base della contemplazione, noi in questo nome che santo di Dio che è l'essere, noi abbiamo anche la presenza, cioè Dio è presente per essenza. E per potenza, per essenza e per potenza. Per essenza, perché compenetra tutte le cose. Non è che Dio sta nel cielo e noi siamo sulla terra. Dio sta dappertutto, è immenso, c'è l'ubiquità divina, penetra tutte, la Santissima Trinità sta dappertutto. Solo che questa presenza di Dio diventa una presenza santa. Santificante, quando c'è la corrispondenza di un cuore che crede in lui. Lui sta dappertutto, sta anche all'inferno, ma all'inferno lo odiano Dio. Quando invece questa presenza viene riconosciuta e contraccambiata, è lì che si instaura una comunione divina per cui si parla, no, della inabitazione della Santissima Trinità nel cuore dei fedeli, ma è un'abitazione che non è statica, è dinamica, perché attraverso questa particolare presenza di Dio nell'anima, Dio ci divinizza, cioè Dio ci rende partecipi del suo essere, della sua santità, e ci rende concittadini dei santi e familiari di Dio. E se siamo familiari di Dio, vuol dire che abbiamo la stessa madre, Maria, e abbiamo Gesù come il fratello primogenito. Com'è che santifichiamo il nome di Dio? Con la nostra vita, con le nostre virtù, con il buon esempio e anche con tante riparazioni delle bestemmie che si dicono, no? Soprattutto in Italia è una vergogna, ecco, è un paese di santi che si abbassa ad offendere il nome santissimo di Dio. E della sua Santissima Madre. Venga il tuo regno. Chi desidera di più il regno di Dio se non la regina di questo regno, la madre del re dei re che doveva regnare per sempre sulla casa di Giacobbe, il cui regno non avrà fine, sia fatta la tua volontà. Chi fece la volontà di Dio più di Maria, la cui esistenza fu un sì continuo a Dio, che l'aveva prescelta come madre corredentrice del genere umano. Come in cielo, così in terra. Come in cielo la Vergine Maria è venerata da tutti i cori degli angeli e di tutti i santi, così Dio vuole che sulla terra ella sia venerata sempre più, al di sopra di tutti gli altri santi e degli stessi arcangeli e serafini. Questo è ciò che significa la parola iperdulia, che la teologia cattolica riserva all'Immacolata Madre di Dio. Non è culto di adorazione, ma prepara e dispone adesso nel miglior modo voluto da Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dice San Francesco nella sua regola, se una madre ama e nutre il suo figlio carnale, con quanto più amore uno dovrà amare e nutrire il suo fratello spirituale? Noi dovremmo dire con quanto più amore la nostra mamma spirituale amerà e nutrirà i suoi figli spirituali? E se il Padre che sta nei cieli provvede ai suoi figli più di come nutre gli uccelli del cielo, vestigi del campo, La madre che sta nei cieli non aggiungerà premura e attenzione perché non manchi ai suoi figli il sostegno sovrabbondante, oltre che necessario per la loro vita materiale e spirituale. Qui si parla non solo del pane quotidiano corruttibile, ma anche del padre sovrasostanziale, come diceva San Girolamo nella sua traduzione del Padre nostro, e come dice il Padre quotidiano, dacci oggi il nostro pane sovrasostanziale, cioè riferendosi all'Eucaristia, e anche la Madonna tramite la Chiesa che dona ai fedeli l'Eucaristia. Ma quanto sono sciocchi i fedeli cattolici che trascurano questo pane del cielo, questo pane degli angeli, trascurano sia di adorarlo nelle chiese, sia di riceverlo come sostegno della loro vita spirituale. Quanto dovremmo far tesoro e approfittare, parlo degli italiani che hanno la chiesa, la messa sotto casa e non ci vanno quasi mai. Grazie a Dio se ci vanno la domenica, ma anche quello ci vanno poco. Se sapessimo cos'è l'Eucaristia, se considerassimo seriamente cos'è l'Eucaristia, ci vorrebbero i carabinieri fuori dalle porte delle chiese per regolare il flusso, talmente ci sarebbe l'assembramento, ecco, nelle nostre chiese. Ma purtroppo la cultura della morte ci distoglie da queste considerazioni e riempie di più magari i centri commerciali dove si comprano cose inutili e dove si perde magari anche l'anima attraverso gli scandali, piuttosto che riempire i centri spirituali, no? Che sono le nostre chiese. Rimetti a noi i nostri debiti. È quello che chiediamo anche noi nell'Ave Maria, quando preghiamo dicendo alla Vergine Santa, prega per noi peccatori. Rimetti a noi i nostri debiti pregando Dio che ce li rimetta. Questa invocazione infatti sottintende la seguente intenzione, affinché il Padre Buono rimetta a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo i nostri debitori, chi più di Maria, Madre di Misericordia, ci spinge ad essere misericordiosi con gli altri? Chi più di una madre desidera che i propri figli vadano d'accordo, si perdonino vicendevolmente, con il proposito di riparare le offese e di non prevaricare più? Non ci indurre in tentazione, oppure non abbandonarci alla tentazione, come si dice oggi. Dio non permette che la tentazione superi le nostre forze, a condizione che usiamo tutti i mezzi a disposizione per evitarla e combatterla. Ora, il primo e più efficace mezzo soprannaturale per vincere la tentazione, dopo i sacramenti, è l'adorazione mariana. Ma liberaci dal male. In che modo Dio ci libera dal male, ossia dal maligno? Attraverso i sacramenti e l'adorazione mariana. I sacramenti infondono la grazia. La devozione mariana ci aiuta ad accoglierla e a cooperare fedelmente con essa. Chi coopera fedelmente con la grazia santificante è libero dalla schiavitù del peccato e dagli inganni del maligno. Quando l'anima si consacra all'Immacolata, l'Immacolata schiaccia la testa del diavolo tutte le volte che si presenta con le sue illusioni e millanterie. Cari fratelli, marianizziamo la nostra preghiera e recitiamo tanti rosari, ma soprattutto cerchiamo di recitarli bene. E quando diciamo il Padre nostro, ricordiamoci che nel Padre c'è anche la Madre. E costantemente il Padre ce la dona attraverso il suo Figlio e noi, da devoti a Maria, come le pecorelle guidate dal buon pastore, dobbiamo lasciarci condurre da questa buona Madre ai pascoli della vita eterna, mettere nel suo cuore le nostre ansie, i nostri progetti, le nostre aspirazioni lecite e i nostri dolori, e soprattutto mettere nel cuore della Madonna le sorti della nostra povera società, perché ritrovi la strada che conduce alla vita e distolga i propri propositi da questa empietà sempre più profonda che ci fa camminare verso il baratro. Che la Madonna, Madre di Misericordia, abbia pietà di noi, ci doni la grazia di una vera conversione e la doni anche a tutti quelli che ne hanno più bisogno, per sfuggire alla morte eterna e per godere della felicità dei santi in paradiso. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.